Buongiorno a tutti, ciao da Carlo Dorofatti, eccoci qui con il consueto podcast settimanale, grazie per le vostre domande che sono davvero tantissime, chiedo a tutti di avere un po' di pazienza, comunque ho le domande di tutti voi ovviamente in coda e piano piano vedremo di prenderle in considerazione giustamente. Vi ricordo il sito accademiaacos.it. Trovate tutte le informazioni, il calendario degli eventi. Vi segnalo che l'11 settembre avremo l'inaugurazione delle attività accademiche con una conferenza ad ingresso libero, un rinfresco presso l'Hotel de Paris a Terni. Vi ricordo anche che l'Accademia farà partire i suoi corsi dal 18 settembre per quanto riguarda il secondo anno, dal 25 settembre per quanto riguarda il nuovo primo anno a Terni e poi a Milano dal 2 di ottobre. Ok? Vi segnalo anche che per quanto riguarda Milano avremo un webinar di presentazione che è fissato per martedì 6 settembre alle 21 in streaming online, ovviamente ad accesso gratuito. Momento di presentazione delle attività accademiche, entrando anche già nel merito di quello che può essere una serie di contenuti. E quindi, insomma, abbiamo tanti modi per poter rimanere in contatto, no? Quindi Facebook, YouTube, il podcast, il sito. Tra l'altro a settembre sono molti gli eventi in programma. Avremo qui a Terni Marco Guzzi, avremo la possibilità di ospitare Andrea Passeri proprio in occasione del secondo anno, poi Maura Gancitano e Andrea Colamedici il 24 settembre per la presentazione del loro nuovo libro, quindi tante cose, e il 30 terrò un convegno insieme a Davide Cova e al dottor Leonardo Paoluzzi, sempre a Terni, che sarà molto interessante perché si tratterà di mettere insieme tutta una serie di considerazioni, no? Sull'essere, il malessere, il benessere, quelle che sono oggi le avanguardie della medicina ufficiale che diventa sempre più olistica, si sta aprendo a considerazioni sempre più ampie, il ruolo della ricerca spirituale, della meditazione come strumenti di disciplina esistenziale, eccetera, eccetera. Quindi tante novità, tante belle cose. Veniamo alle domande di oggi, che sono domande molto toste, io le metto sempre in ordine, nell'ordine con le quali le ricevo ovviamente. E oggi però devo dire che abbiamo un bel pacchettino di domande da considerare. Allora, una persona mi scrive: salve, le volevo chiedere i rischi della medianità. Leggo tutta l'email perché è molto interessante, perché ci permette di inquadrare non solo la domanda di questa persona, ma anche un certo scenario, ok? Quindi, salve, le volevo chiedere i rischi della medianità. Stamattina ho chiamato la mia guida spirituale, gli ho chiesto di venire, mi ha risposto una voce, dicendo, vengo quando è buio. Ovviamente non mi è piaciuta la risposta, non ha senso. Ma mi chiedo, perché ciò accade? Se io sono in un percorso di luce e ricerca interiore, arrivano entità che invece di guidarmi mi incutono paura? Non sempre ciò accade, ma vorrei vivere esperienze più centrate. Per questo sto lavorando su pulizia dei chakra, meditazione guidata, vita regolare e una forte spinta interiore a cercare sempre la mia verità. Mi chiedo, una volta che si varca quella soglia e si apre quella porta, il rischio di incontrare o attirare a sé diverse entità è sempre presente? O una giusta medianità interna limita questo rischio? Cosa devo fare perché ciò non accada? Io non faccio né scritture automatiche, mai usato tavole, la mia è solo pura meditazione verso il mio io interiore. Allora, cara amica, qui apriamo veramente un capitolo molto grande. Io adesso cercherò di essere chiaro, sincero, diretto, sintetico, soprattutto per quanto possibile, nel darti comunque degli elementi di riflessione. Allora, intanto vediamo di inquadrare qual è il problema, semmai, rispetto alla medianità. Facciamo un esempio. Noi quando nasciamo, quando ci incarniamo in questa situazione, in questa circostanza di vita, che è certo occasione di crescita, evoluzione, eccetera, eccetera, poi vedremo anche di entrare su questo argomento perché ho un'altra domanda proprio su questa considerazione dell'anima che si evolve attraverso la vita e la coscienza. E quindi vedremo anche di entrare un pochino nel merito, giusto per non dare troppe cose per scontato. Comunque, quando ci incarniamo in questa vita, noi non siamo presenti a noi stessi, non siamo consapevoli, non ci ricordiamo di noi stessi, della nostra natura reale, del nostro progetto evolutivo e quindi ci arrabattiamo, cerchiamo di scoprire, di intuire, poi veniamo educati, subiamo tutta una serie di orientamenti, condizionamenti, veniamo istruiti dalla società, dalla famiglia, dalla scuola e quindi ecco che spesso la nebbia anziché diradarsi si infittisce rispetto perlomeno alla consapevolezza della nostra natura. Quindi nasciamo come rinchiusi all'interno di un muro, no? E non riusciamo a vedere oltre, non sappiamo cosa c'è oltre, non ci ricordiamo cosa c'è oltre. Quindi ci caliamo all'interno di questo recinto, rinchiusi all'interno di un muro, che non ci permette di vedere, che non ci dà prospettive, ok? E quindi tutto si svolge all'interno di questo recinto, che noi chiamiamo vita, che noi chiamiamo esperienza, ma che poi è qualcosa di molto limitato. Da questo muro filtrano delle crepe, ci sono delle crepe in questo muro, immaginiamo una cosa di questo tipo, no? Ci sono delle crepe dalle quali filtra in maniera così casuale, caotica, irregolare, incoerente, filtra della luce che giunge da fuori, no? Filtrano così degli spiragli di luce. E quindi la medianità che cos'è? La medianità è la crepa nel muro, è accostarsi, no? Sbirciare attraverso queste crepe casuali, irregolari, e non è chiaro quello che vediamo oltre, perché vediamo qualcosa che non riusciamo a definire, non riusciamo a decodificare, non riusciamo ad interpretare pienamente, no? Quindi andiamo un po' a tentoni, a intuito, sbirciando attraverso queste crepe e poi ovviamente da queste crepe giunge a noi a sua volta una informazione, una luce, un colore, una visione. Vediamo dall'altra parte e dall'altra parte in qualche modo siamo visti e in qualche modo dall'altra parte trapelano delle cose che però non conosciamo, non riusciamo a comporre in un disegno definito, in una conoscenza definita, sono solo crepe in un muro. Ecco, la medianità è la crepa nel muro, ok? È un qualche cosa di molto indefinito. Quindi nel momento in cui si dà molto credito a questa situazione, a questo fenomeno della crepa nel muro, in effetti il rischio di prendere degli abbagli è alto, il rischio di saltare a conclusioni affrettate è molto alto, perché non abbiamo una percezione esaustiva. Non abbiamo una percezione sufficiente di quello che ci arriva, di quello che sbirciamo oltre. E quindi come possiamo tenerne conto magari a volte in forma così importante, in forma così vincolante, ci affidiamo a questa vaga informazione che giunge da queste crepe qua e là, però a volte diamo veramente troppo credito alle nostre interpretazioni di quello che crediamo di riuscire a sbirciare guardando un po' dal buco della serratura, ok? Allora, invece, a questo punto bisogna fare una cosa diversa, cioè aprire una porta, e allora ecco che crei la tua bella porta che puoi aprire, chiudere e gestire in forma controllata e consapevole, e allora ecco che attraverso una finestra, una porta, potrai affacciarti, potrai addirittura inoltrarti verso una dimensione dell'oltre con una visuale più ampia, più consapevole, più gestibile, meno irregolare, meno incoerente, che segue una ricerca più ordinata. Ecco allora quello che è l'esoterismo, quello che è l'ermetismo, quello che è la magia, se vogliamo usare questo termine nella sua eccezione antica ed elevata. Quindi vedete, la medianità è la crepa, la magia è la porta. Di solito il magista, l'ermete, scoraggia l'uso della medianità, non fa della medianità un sentiero di conoscenza, perché non lo è. Perché è un qualcosa di molto vago, di molto casuale. Preferisce invece entrare nel merito di una più ordinata ricerca, sicuramente più impegnativa, meno naturale, meno spontanea, meno casuale, meno vaga e più coerente con la conoscenza che via via riesce a acquisire di sé, della realtà, all'interno e quindi anche all'esterno del proprio recinto, del proprio muro, ma in una forma più compiuta, appunto attraverso una porta. Ecco allora che attraverso quello che è l'esperienza tradizionale della ricerca spirituale, che è esoterica, che è iniziatica, che è magica, che è impegnativa perché esige applicazione, studio, conoscenza, sperimentazione, autodisciplina, soprattutto esige tempo, costanza, capacità di maturità anche, no? Perché non ci si inginocchia subito a quella che sembra essere la soluzione che arriva dall'oltre a guidarci e a dirci cosa dobbiamo fare. Ma anzi si preferisce un atteggiamento cauto, scettico addirittura, scientifico, proprio perché le nostre scoperte possano essere misurabili, possano avere un senso, ok? Quindi la medianità è sempre stata qualcosa di inviso a quello che sono le grandi tradizioni dello spirito e della ricerca alchemica, magica, ermetica, gnostica. Ovviamente c'è anche l'altro discorso da fare, cioè questa apertura verso l'oltre corrisponde a un'apertura dentro di noi, verso quegli aspetti di noi sconosciuti o dei quali ci siamo dimenticati. E allora ecco che ci si fa strada verso quello che è il sé superiore, l'io vero, il corpo causale, la scintilla divina, quello che volete, insomma, quell'autorità spirituale che è la nostra coscienza progressivamente risvelata, che non deve dipendere da altre forme pensiero, da altre egregore psichiche, da altri inganni della mente quando non preparata a una ricerca spirituale autentica. all'inseguimento invece purtroppo di suggestioni e di cibo per l'ego, no? O di suggestioni che spesso la eccitano ma la confondono, no? Quando vogliamo fare il passo più lungo della gamba, quando vogliamo magari cercare qualcosa senza la dovuta preparazione, senza la dovuta gradualità, fermo restando che poi il fenomeno dell'intuizione, dell'ispirazione, dell'illuminazione spirituale può avere i suoi misteri e può essere anche un fenomeno che è fuori dalla nostra portata, è fuori dalla nostra progettabilità, ecco, no? Però noi facciamo la nostra parte, da un certo punto di vista noi cerchiamo di preparare il terreno per questo fenomeno di apertura ad una sensibilità più ampia, ad una consapevolezza più ampia. Quindi il discorso della medianità deve essere ordinato all'interno di un percorso molto più ampio di ricerca spirituale, di conoscenza, ma per aprire una porta, non per avvalersi di queste situazioni a volte molto spontanee, molto casuali, sicuramente affascinanti, ma che ci possono ingannare, possono risultare illusorie. Quando non siamo preparati, tutelati, o quando ci facciamo troppo spesso coinvolgere da facili suggestioni, ok? Quindi, questo è una premessa al discorso, anche perché, poi sai, stamattina ho chiamato la mia guida spirituale, capisci che già questo modo di fare, questo modo di dire, è una modalità, come dire, molto, molto teosofica, se non addirittura New Age, che è spesso, ecco, poco a che fare con la realtà delle cose che accadono, ma molto ha a che fare con tutta una serie di atteggiamenti ai quali ci educa la moderna New Age, che è però molto semplicistica, molto banale, molto superficiale come tipo di approccio. Perché? Ma perché la New Age è un fenomeno commerciale, in fondo, trasforma la spiritualità come se fosse una sorta di prodotto che possiamo acquistare, vendere per soddisfare bisogni che dal mondo materiale si estendono al mondo immateriale e invisibile, ma il concetto poi è sempre quello del conquistare un territorio per seguire una felicità, un'abbondanza, ma non è quella la ricerca spirituale, che è invece ricerca di senso, che è invece qualcosa di molto diverso rispetto all'acquisizione di poteri o al soddisfacimento di curiosità nel momento in cui diventano anche una fuga dalla realtà di tutti i giorni, che invece è il banco di prova della nostra coscienza, con il quale ci dobbiamo misurare costantemente. Però, diciamo che tu mi dici questa voce, dice vengo quando è buio, ma in realtà non è che non abbia senso, perché effettivamente spesso la nostra guida spirituale, che poi non è altro che una proiezione di quello che è il nostro maestro interiore, semmai, da ricercare, da contattare, da risvegliare, che è coscienza, che è consapevolezza di sé, che è comprensione della propria natura e delle proprie motivazioni evolutive reali, che non fanno capo solo alla corporeità o ad una mente superficiale condizionata dalla società o dai modelli esistenziali correnti. Ecco, allora la guida spirituale è la proiezione di un'autorità spirituale interiore, e come mi dici tu giustamente, no? Tu vai verso il tuo io interiore. Bene, è questo effettivamente l'aspetto più interessante di quello che è una medianità, che però, ecco, diventa un qualche cosa di molto più strutturato come percorso alchemico, come percorso di studio, di sperimentazione e di riordino di se stessi, alla luce però di una conoscenza molto impegnativa, che esige anche la messa in discussione magari di molte credenze, molte superstizioni, molte convinzioni, ok? Allora, ecco che la tua guida spirituale ti dice vengo quando è buio, non è neanche così fuori luogo questa risposta, perché è proprio quando è buio che noi abbiamo bisogno del conforto della nostra parte più saggia, della nostra parte interiore che cerchiamo di liberare dalla nebbia volgare, no? Di una quotidianità caotica e menzognera. È proprio nel momento del buio che noi cerchiamo di tendere al nostro sé superiore, alla nostra saggezza, alla nostra capacità di intuire soluzioni, risposte, domande che ci permettano di trovare un senso che possa quindi poi ispirarci nella nostra quotidianità, nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra vita. Quindi ha senso, vengo quando è buio, ha senso. Potrebbe anche voler dire non chiamarmi a caso, non chiamarmi per chiedermi cose futili. Io vengo quando è buio, quando veramente c'è bisogno, c'è una richiesta sincera, c'è un momento di sconforto che ha bisogno di una luce, di una visione. Ecco, allora vengo quando è buio. Questo può essere il senso. Se invece tu l'hai interpretata in maniera inquietante, va bene, ci sta. Io prendo anche atto del tuo sentire, ovviamente, che è poi quello più importante. E ti chiedi perché accade. Tu mi dici, se io sono in un percorso di luce e ricerca interiore, anche questa è una bella convinzione, è una bella, caspita, è un punto di partenza che tu dai per acquisito, io sono in un percorso di luce e ricerca interiore. Non lo so, perché guardate che la nostra mente è molto scaltra, molto capace di darci l'impressione di essere in percorsi di luce, di illuminazione e di ricerca interiore, e magari invece non è così. Quindi vai a verificare anche questa premessa, in che cosa consiste la tua ricerca interiore. Magari fatti delle domande rispetto proprio a questa premessa che tu dai così per scontato. Anche perché se si creano queste circostanze, queste situazioni disarmoniche, è perché qualcosa non va, probabilmente, ok? Quindi bisogna rivedere le premesse della propria ricerca interiore, della propria convinzione di essere in un percorso di luce. Però, supponiamo, se io sono in un percorso di luce, ok, arrivano entità che invece di guidarmi mi incutono paura. A parte che le entità non è che ti devono guidare in senso assoluto, cioè c'è una dialettica che si instaura eventualmente anche con queste proiezioni di sé, ma che esige sempre un confronto da più lati, quindi non dovete poi essere convinti e mettervi nelle condizioni di dover essere guidati, perché attenzione, prendete con le molle, non abbandonate mai il vostro discernimento, il vostro senso critico, ok? Poi è ovvio che se ti approssimi al tuo sé reale, le ispirazioni che vi giungono possono essere guida, però ecco, abbi sempre un atteggiamento di cautela, di ulteriore verifica. Ecco, ma perché invece di guidarmi mi incutono paura? Forse hai bisogno di quello, forse hai bisogno di una scrollata, oppure ti incutono paura nel momento in cui effettivamente è in atto un fenomeno predatorio, cioè di vampirismo energetico. Tu sei in contatto magari con quello che credi essere il tuo spirito guida, ma magari hai aperto un varco, hai allargato un po' questa crepa ed è arrivato qualcosa di diverso, che ti fa credere di essere la tua guida spirituale, invece magari è un'entità larvale, è una forma pensiero fuori controllo, è un egregora, è un costrutto psichico, un aggregato psichico frutto delle tue stesse suggestioni o delle tue stesse paure, capisci? Quindi ecco perché ciò accade, quando si aprono questi varchi bisogna sapere esattamente quello che si sta facendo, ma soprattutto le motivazioni che ti portano a quello, che devono essere sempre mature, elevate. Poi mi dici, vorrei vivere esperienze più centrate. Io ti consiglio di andare avanti sulla meditazione, lascia perdere la pulizia dei chakra, queste sono sciocchezze, la pulizia dell'aura, la pulizia dei chakra, sono sciocchezze, a parte che si parte dal presupposto che noi siamo sporchi, chissà perché. Si parte dal presupposto che noi siamo nel peccato, nella sporcizia. Si incoraggia una visione dualistica, ma anche screditante la nostra persona, il nostro sentire. Guardate che anche le nostre scorie possono essere sublimate, trasmutate, trasformate, e magari sono più luminose delle presunte gemme che dentro di noi invece sono solo specchietti per l'ego, specchietti per le allodole. Attenzione, quindi lasciate perdere questa idea della pulizia, della purificazione, lasciatevi andare a una visione più ampia delle cose, uscite dal paradigma giudaico-cristiano del peccato, della colpa, dell'autocommiserazione, e quindi tutta questa New Age, che in fondo non è new per niente, perché ricalca questi schemi, ti porta poi a fare le pulizie dell'aura e le pulizie dei chakra, cose che poi tra l'altro non hanno proprio senso, nei termini proprio, non ha proprio senso questo modo di fare. Quindi se tu ritieni di doverti pulire, purificare, per orientarti meglio, per sublimare meglio le tue energie, il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere, regolati da te stessa, fai delle scelte, esprimi la tua volontà in quella direzione, ma non affidarti a chi ti pulisce l'aura, perché queste sono veramente sciocchezze, ok? Però la meditazione è un ottimo modo per centrarsi, per allinearsi, quindi tu mi dici fai meditazione, insisti, porta avanti, poi ci sono tanti modi di meditare, anche qui bisognerebbe un pochino entrare nel merito, però ecco, tu mi parli di vita regolare, anche qui ci sono pro e contro, magari è proprio il momento che tu esca dalla tua zona di comfort, per esempio. Tu mi parli di una forte spinta interiore, questo è molto importante, questa forte spinta interiore che ti porta a voler dare spazio a questo sentire profondo, a questa volontà di scoperta, di ricerca, di risveglio. Però mi dici, una forte spinta interiore a cercare sempre la mia verità. E qui attenzione, perché a cercare sempre la propria volontà, la propria verità, scusate, può significare cercare di adattare sempre a sé la verità, di fatto trasformandola in illusione. Cercare di adattare a sé la verità, cercare sempre la propria volontà, la propria verità, scusate, tu dici cerco la mia verità. Ma cosa vuol dire la mia verità? La mia verità, tu devi cercare la verità. Che poi la verità esista o non esista, ma tu devi perseguire quello che è la verità nella sua più alta e ideale e utopistica accezione. Che poi esista una verità assoluta o non esista, o esistano solo verità soggettive, non ha importanza, però tu cerca di aprirti a un qualche cosa di molto vasto, di molto ampio, di meraviglioso, di insospettabile, di nuovo, di stupefacente tutte le volte, no? Aprirti a questo incanto che ti apre. E sei tu che devi prendere la forma della verità e non far sì che la verità che persegui e che magari a volte tocchi prenda la forma della tua mente, delle tue esigenze, del tuo modo di essere e di pensare. Sei tu che devi adattarti per espansione a quello che è la verità e non adattare la verità ai tuoi confini, ai tuoi limiti, alle tue preferenze, perché la tua mente attuale non potrà che illudersi e quindi il suo modo di accostarsi alla verità per farla propria è sempre illusorio, perché parte dai suoi limiti. Invece tu apriti alla verità, che poi sia la tua, è ovvio, perché non può che essere così, non può che essere così, ma se mi parti già dall'idea, ma io cerco la mia verità, forse rischi di perderti uno spettacolo molto più grande. E mi dici, mi chiedo, una volta che si varca quella soglia e si apre quella porta, il rischio di incontrare o attirare a sé diverse entità è sempre presente? Ma è sempre presente nella misura in cui noi viviamo all'interno di un ecosistema complesso di forze, di energie, dentro di noi, fuori di noi. Quindi questo incontro è un rischio, ma è anche un'opportunità straordinaria. Noi spesso siamo educati a temere la conoscenza, a temere il nuovo, a temere l'incontro con l'altro. A volte perdiamo delle occasioni di crescita, delle occasioni di coscienza. Quindi non è detto che sia negativa l'esperienza del contatto con altro da sé, che poi probabilmente risponde e risuona con parti di noi sconosciute che dobbiamo indagare, risvegliare, che spesso sono depositarie di facoltà straordinarie. Ma bisogna farlo nel modo giusto. Ecco allora le scuole, i maestri, le grandi tradizioni, tutti coloro che hanno sperimentato l'esperienza dell'ampliamento della coscienza e hanno già fatto degli errori anche per insegnare qualcosa a noi. Quindi non ripetiamo gli stessi errori e magari accogliamo certe dritte che giungono da chi magari può darci qualche indicazione, qualche elemento di orientamento. Ecco allora le scuole esoteriche, iniziatiche, i gruppi, i maestri, che poi è vero, possono essere anche maestri che giungono dall'oltre, guide spirituali, però ecco, è molto complesso il discorso, ok? Non può essere semplificato troppo. Il rischio c'è sempre, è lo stesso rischio che tu mi puoi dire, ma se io esco di casa, c'è sempre il rischio di incontrare un malvivente o uno stronzo? Sì, certo, c'è sempre il rischio. Poi però ti saprai giostrare in un certo modo, ti saprai tutelare, saprai relazionarti e si chiama vita, quindi non dobbiamo neanche vivere. È anche vero che ci dobbiamo saper muovere con cautela e con consapevolezza. Perché altrimenti è ovvio, no? Esci di casa e attraversi a caso e ci sarà un'auto che ti tira giù. L'auto è cattiva? È un'entità malvagia? No, ma se tu non cammini sulle strisce e vai a caso, ecco ecco qual è semmai la visione della faccenda, no? E mi dici, una giusta medianità interna limita questo rischio? Ma sì, certo, perché se tu comprendi che la medianità è uno strumento per il contatto con il proprio sé interiore soprattutto, e non è la ricerca di contatto con entità, angeli, arcangeli e stupidaggini di questo tipo, che hanno ben altro da fare semmai, che non dirci se dobbiamo mettere due cucchiaini di zucchero nel nostro caffè o uno, è ovvio che se ti rifai ad una medianità interiore è molto più certo che ti muoverai con più consapevolezza, ok? Cosa devi fare perché ciò accada? Tu puoi portare avanti uno studio, un confronto, la meditazione, elevare e mantenere sempre elevate le tue motivazioni. E poi quello che ti posso dire in questo modo, con un podcast, finisce qui. Poi si dovrebbe entrare un po' nel merito. Ecco perché io organizzo conferenze, incontri, gruppi, laboratori di meditazione su questi temi, perché poi alla fine, ecco, bisogna entrare un po' nel merito pratico di quello che si intende, che si sente, allora il confronto e quant'altro. Però, ecco, spero con queste mie parole di averti dato degli spunti di riflessione a te e anche agli altri che comunque si affacciano a questa ricerca e possono magari incontrare i tuoi stessi dubbi, i tuoi stessi problemi. Va bene? Molto, molto bene. Ok. Andiamo avanti con un'altra domanda almeno. Allora. Gentile Carlo, mi dice bla bla bla, come anticipato su Facebook, trovo molto interessante, eccetera, eccetera. Allora mi dice, Interessante la definizione di risveglio come indirizzamento tramite la volontà dell'energia creativa verso una conoscenza che può avvenire solo per eliminazione di quello che presumiamo essere reale e successivo recupero dell'archetipo perduto, del voltarsi. Qui fa riferimento al concetto di conversione, quindi riorientare le proprie energie, la propria attenzione da quello che è un cammino animale, bestiale, a quello che è invece un riorientamento in funzione di una natura superiore, umana, divina, riorientamento, conversione, un atto straordinario di volontà che crea i presupposti di un'evoluzione ulteriore rispetto a quello che può essere l'evoluzione all'interno dell'ecosistema animale. Evoluzione di cui l'essere umano dovrebbe essere protagonista se stiamo a tutta una serie di ipotesi che vedono l'essere umano come un potenziale importante che può trascendere i confini della vita materiale o perlomeno di questa vita materiale e via via sviluppare un viaggio molto complesso, molto ampio. E quindi io di questo parlo soprattutto nel mio libro Vibrare altrove, che fa riferimento anche alla trasmutazione delle energie sessuali, eccetera, eccetera. Infatti mi dice, su quest'ultimo ho citato come utili i suggerimenti contenuti in Vibrare altrove, che ho e conosco, come ho anche Anima e Realtà. Bene, allora mi dice, anche se mi rendo conto che tale archetipo a questo punto si può recuperare solo attraverso costanza e conoscenza diretta, desidero sapere se ci sono letture o esercizi che possono particolarmente stimolarlo, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente ci sono letture, c'è tutta la tradizione dei tantra, c'è tutta la tradizione dell'agnosi, c'è quello che può essere il campo di sperimentazione aperto da alcuni ordini moderni, pensiamo anche a Telema. Quindi sicuramente ci sono dei testi, degli studi che si possono condurre, meglio ancora se guidati all'interno di contesti di studio che ti aiutino a commentare queste fonti. I libri non mancano, quello che si può trovare anche su internet è davvero tanto. Tieni conto che in italiano trovi ancora molto poco rispetto a quello che c'è nella letteratura anglosassone, quindi se hai modo di leggere in inglese trovi tantissimo materiale su quello che può essere la trasmutazione alchemica delle energie sessuali, il riorientamento delle proprie energie creative verso quello che è una irrorazione dei propri corpi solari, dei propri corpi superiori, a edificare quella natura umana riabilitata alle sue funzioni reali, trascendenti, evolutive rispetto al potenziale che rappresentiamo. Quindi trovi molti riferimenti, trovi materiale, trovi anche degli esercizi, sicuramente, però io tengo anche degli incontri di approfondimento dove trasmetto delle pratiche a questo proposito, che poi non sono pratiche necessariamente relative al tecniche tantriche di coppia o cose di questo tipo, sono anche pratiche meditative che vanno svolte di persona, individualmente, privatamente. Però il punto non è quello, il problema è poi cosa farsene di tutti questi libri, di tutte queste pratiche, perché non è una questione così tecnica, per cui causa-effetto, l'illuminazione non è l'effetto di cause note, è un processo misterioso che coinvolge tutta quanta la nostra vita, come siamo, come viviamo, quali scelte di vita portiamo avanti, in che modo ci relazioniamo con noi stessi, con gli altri e con l'assoluto, quanto è prioritario tutto questo nella nostra vita, veramente, è un cammino, non è che, ah sì, io adesso mi metto a fare questa cosa e allora ecco ottengo questo risultato, non funziona così, le tecniche possono avere un senso, nel momento in cui però sono collocate all'interno di un più ampio disegno di ricerca, di confronto, di sperimentazione, di conoscenza, di studio. Quindi voglio dire, esercizi, ma certo, se tu pensi anche agli esercizi tibetani, i 5 esercizi tibetani, il 6° esercizio tibetano, gli esercizi per la stimolazione del muscolo psoas, certe forme di yoga, pensate, no? Al Kundalini Yoga, che è comunque una forma di yoga piuttosto avanzata, io consiglio sempre di arrivarci gradualmente passando attraverso forme di yoga più di base, proprio anche come fondamento strutturale, energetico, il Raja Yoga, l'Ashtanga Yoga, per poi arrivare piano piano a sperimentare altre forme, no? Il Kriya Yoga, lo yoga integrale, fino ad arrivare poi al Kundalini Yoga, fino ad arrivare poi a strumenti ancora più definiti. Però è un percorso, è un cammino che esige totalità, che esige qualcosa di molto di più rispetto a, ok, studio dei libri, so delle cose, applico delle tecniche e quindi accade la conversione, accade la trasmutazione. Può esserlo, perché io non voglio neanche negare che tutto può essere, in base anche a come tu sei, in base a come tu ti accosti a tutto questo, tutto può essere, ok? Però ecco, anche qui non è nella tecnica in sé il risultato. Comunque spero di averti dato alcuni elementi. Pensate, il Qigong stesso è molto potente a questo proposito, il Falun Dafa è molto potente a questo proposito. Provate, sperimentate sempre con gradualità e se mai ci sentiamo, entriamo ancora nel merito, ok? Tanto poi, voglio dire, c'è il modo di parlarne anche di persona, ok? Va bene, io credo che oggi abbiamo finito il tempo, siamo addirittura d'arrivo. Ancora tante domande, mi raccomando, abbiate pazienza, magari adesso aspettate a mandarmene di nuove, perché ho qua una cartella email molto molto nutrita, quindi devo veramente smaltire tante tante domande. Comunque vi ringrazio davvero, alla prossima, un abbraccio, ciao.